La crisi ucraina è sempre più approfondita, nel senso che più purtroppo temevamo, a furia di essere evocata del materializzarsi dei fantasmi della guerra civile. D'altronde da ogni parte, ognuno per i suoi interessi, sembra si spinga per una balcanizzazione, come si dice, di quella crisi, e purtroppo anche le conseguenze tra i civili sembrano andare in questo senso, e mi riferisco in particolare ai cortei che iniziano ad attaccarsi reciprocamente, per cui ultras ucraini per l'integrità territoriale che attaccano i filorussi che rispondono e attaccano presidi filo ucraini. L'assassinio, non saprei se è confermato, qualcuno ancora parla di ferito, qualcuno parla già di morto del sindaco che ieri è stato colpito mentre faceva jogging, per cui, come dire, mentre i nostri giornali sembrano molto attenti alla questione alta che si gioca ai piani alti, le sanzioni, i movimenti militari, sul territorio, sul campo, succedono cose brutte.
Sì, le cose che citi, tra l'altro, ecco, testimoniano come in Ucraina appunto non ci sia soltanto la partita tra, diciamo così, forze pro Kiev e forze pro Mosca, ma ci sia tutto un movimento di bande, squadracce agli ordini di oligarchi piuttosto che di gruppi politici, picchiatori, e sono... fanno parte di quel sottobosco che in Ucraina è sempre stato utilizzato come leva da parte del potere per far fuori o mettere a tacere le opposizioni piuttosto che le personalità scomode. Sappiamo che in Ucraina, fino per tutto il periodo in cui ha governato Yanukovych e precedentemente Kuchma, gli assassini politici erano piuttosto frequenti. Tutto questo movimento quindi di gruppi organizzati che si muovono, che rappresentano questo underground criminale o paracriminale, sono molto interessanti e vanno sempre tenuti in considerazione quando si guarda alla vicenda ucraina, perché questi gruppi sono quelli che potrebbero essere utilizzati per accendere la miccia che fino adesso, grazie al cielo, non è ancora stata accesa del tutto. Ecco. E anche l'omicidio o il grave ferimento, comunque l'attentato al sindaco di Kharkiv, rientra in questo quadro, perché era una persona descritta come un mini oligarca di dubbia provenienza, che si era arricchito durante il periodo delle privatizzazioni, che faceva parte del sistema del potere perché appoggiava il governo di Yanukovych, e poi qualche settimana fa ha pensato di cambiare sponda. È probabile quindi che il tentato omicidio o l'omicidio rientrino in questa, cioè vadano lette più come espressione di questo sottobosco criminale, ecco.
Quindi, come dire, sono movimenti che hanno anche dei loro margini di autonomia, che però vengono spesi politicamente.
Esatto, questo è quello che è sempre successo. Ora, non saprei dirti se sta succedendo di nuovo la stessa cosa. È anche possibile che in questa fase di anarchia, soprattutto nell'est del paese, persone che ci sono andate e che ogni tanto collaborano col sito, con il journal, mi raccontano, praticamente lì la polizia non controlla perché non ne ha la forza o non ne ha la volontà, e la giustizia fai da te, e questi gruppi che controllano effettivamente il territorio la fanno da padrone, ecco. Quindi c'è anche e bisognerà vedere come questi gruppi, che si compongono, ripeto, di criminali comuni piuttosto che di mafiosi, piuttosto che di, anche ci sono anche agenti dei servizi, c'è di tutto lì sotto, ok? Bisogna vedere da che parte penderà, chi preferirà aiutare.
Ok, e se riescano davvero a, come dire, a innescare quei meccanismi da cui poi le guerre civili, quelle diffuse, diciamo, scaturiscono realmente.
Sì. Quando parli di balcanizzazione usi la parola giusta, ecco, perché comunque quello che si sta cercando di fare è l'affermazione di questa entità territoriale chiamata Repubblica di Donetsk, autoproclamata dai separatisti, che di fatto è un primo passo per dire ok, adesso esiste un'entità politica e questa entità politica che chiede un riconoscimento. A chi lo chiederà? Lo chiederà ovviamente alla Russia. Bisognerà vedere se la Russia avrà intenzione di muoversi come si è mossa in Ucraina o se le altre questioni in campo la faranno desistere, ecco.
Ma ascolta Matteo, come valuti tu ne abbiamo parlato anche ieri un po' al telefono, il ruolo degli Stati Uniti dall'inizio di questa vicenda? Per cosa? Perché, come dire, le due scuole di pensiero, così per semplificare, sono quella di un clamoroso errore degli Stati Uniti che, come dire, un po' ha lasciato fare, un po' ha allestito il suo sistema di informazione embedded per fare una narrazione a senso unico della questione ucraina, no? Dove insomma c'erano gli insorti di Maidan contro il cattivo presidente, il satrapo orientale, e poi quindi il ripristino della democrazia sotto la spinta della forza popolare. Questa è stata la narrazione che ancora ieri guardavo Rai News 24, è tutto abbastanza a senso unico, e quindi accontentandosi gli Stati Uniti di spingere su quella narrazione per poi raccoglierne i frutti sulle pressioni internazionali eccetera, per cui un gioco un po' ingenuo che non si aspettava la reazione di Putin, che Putin occupasse la Crimea, oppure un gioco ben più consapevole che cercava di spingere Putin a una reazione armata, militare da subito, cosa che invece Putin ha comunque evitato, forse intelligentemente.
Guarda, provo a spiegarmi, non me la penso in nessuno dei due modi. Quello che credo, ma è un'opinione personale, sia chiaro, è che gli Stati Uniti abbiano ovviamente da sempre, ormai da almeno 2004, interessi sull'Ucraina che se rientrasse in orbita, diciamo così, euroatlantica, sarebbe un duro colpo per la Russia, che vedrebbe ridotte al lumicino le sue possibilità di diventare una potenza, anche soltanto una potenza regionale. L'Ucraina per la Russia è fondamentale, d'altro canto c'era da aspettarsi, proprio perché tutti sanno che è fondamentale alla sua volontà di potenza, che la Russia intervenisse per difenderla. Attenzione, difendere i propri interessi, non difendere la popolazione ucraina, cosa che non fanno neanche gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti quello che hanno fatto fin qui è stato finanziare attraverso le grandi organizzazioni non governative come USAID piuttosto che Open Democracy, finanziare i movimenti di opposizione in modo anche non trasparente, sia chiaro. E poi in merito a quello che è successo, quindi ai fatti di Piazza Indipendenza eccetera, io non so se quello degli Stati Uniti è stato un calcolo sbagliato o è stato un volere accendere una miccia. Io questo non lo so dire. Quello che posso dire è che c'è una differenza col 2004, cioè per i fatti della rivoluzione arancione, piuttosto netta. Nel 2004 gli americani erano palesemente, lo avevano dichiarato, erano palesemente intervenuti all'interno, era stata un'ingerenza evidente nella politica interna ucraina. In questo caso o lo hanno fatto, diciamo, di nascosto, oppure non hanno spinto diversamente da come hanno fatto in passato, cioè col finanziamento. Una possibilità è che la crisi quindi si sia innescata da sé e gli Stati Uniti, che probabilmente avevano fatto conti diversi, si sono trovati questa lente in mano che fin qui non hanno voluto gestire. Questa è un'altra responsabilità grave, secondo me questa è la più grave. Cioè c'è questa situazione, gli Stati Uniti minacciano, fanno sanzioni, ma di fatto oltre ad alzare la tensione non hanno fatto nulla, non hanno avuto la capacità diplomatica di fare nulla, se non mandare delle truppe, cosa che stanno facendo tra ieri e oggi, e scatenare di nuovo la reazione, leggevo questa mattina, del Ministero della Difesa russo. D'altro canto i russi, e chiudo, voglio dire, hanno reagito come era lecito attendersi che reagissero, per difendere i propri interessi, D'altro canto c'è una cosa interessante, secondo me, che bisogna sottolineare, di come in questo terzo mandato di Putin la politica estera sia diventata un elemento di coesione all'interno della società. Una società che si trova colpita da una crisi economica molto forte, in cui il consenso per Putin resta molto alto, ma non ai livelli necessari per una oligarchia o per un autocrate. E quindi la politica estera, che è sempre stata quella meno divisiva all'interno della società russa, viene utilizzata proprio come scopo di consenso. Quindi c'è, da un lato, la propaganda russa che usa la politica estera a scopo interno, dall'altro quella americana, o diciamo così euroatlantica, che dicevi tu prima, che dipinge queste manifestazioni, che dipingeva quelle manifestazioni di Maidan, come una grande festa della democrazia, eccetera. Ecco, sono due chiavi di lettura contrapposte, ed entrambe non del tutto veritiere.
Io penso che questa tua ultima puntualizzazione sul consenso interno di cui gode Putin ci dica molto di più di quello che siamo abituati a leggere di quanto sta succedendo, proprio nella diversa forza e determinazione che esprimono le parti in causa. Da una parte gli Stati Uniti che faticano a trovare una coesione interna rispetto alle azioni internazionali, l'Europa meno che mai, e dall'altra parte invece una Russia, un Putin che si sente completamente legittimato e sostenuto sul piano interno da una possibile della possibile escalation militare con senso interno da cui ricava una forza molto molto più importante di quello che di solito viene sottolineato, per cui io su questo punto sono d'accordo, questa cosa fa anche la differenza. Insomma, quello che tu valuti, Matteo, è che ancora la coesione sociale ci sia in Ucraina, che ancora qualcosa tenga, che i fermenti di guerra civile siano ben alimentati, però che non al momento tu non registri una presa sulle persone, sulla quotidianità delle persone.
Guarda, non voglio fare previsioni perché ne ho fatte in passato e le ho sbagliate. Quello che si può dire, la mia opinione, ecco, è che non penso che la società ucraina, e intendo tutta, da Kharkiv a Leopoli, abbia voglia di spararsi. Credo che se debitamente fomentate, come è già successo nei Balcani, le divisioni minime che oggi ci sono tra persone dell'est dell'Ucraina e persone dell'ovest possono essere utilizzate come elemento per scatenare una guerra civile. Non credo che in questo momento sia quello che la gente comune ha voglia, ma quello che interessa la gente comune, e questa è la cosa che mi sta più a cuore, che cerco di dire tutte le volte che scrivo, è l'interesse della gente comune non è al centro dell'attenzione né del gruppo, diciamo, del blocco euroatlantico, né della Russia. Quello che interessa ai due blocchi è conquistare il paese o ampie fette del paese, perché è necessario alle loro logiche di espansione, di potenza, ma del benessere della popolazione, a parte le retoriche, non interessa niente a nessuno. E purtroppo questa è la cosa che io trovo veramente orribile, è che gli ucraini vedono una partita giocata sulle loro teste. Al di là del fatto che poi il malcontento verso Yanukovych fosse genuino, va bene, però gli è scappata completamente di mano questa partita, semmai l'hanno potuta giocare. C'è chi la gioca al posto loro e chi deciderà i loro destini, nel bene e nel male, penso ormai soltanto nel male.